seconda volta che il Signore dice che ci parla ai fini della nostra gioia, sembrava molto bello che lo dicesse oggi in questo contesto di richiesta al Padre, custodia, e oggi appunto dice che anche lui, prima di questo momento, li ha custoditi. Quindi mi sentivo l'invito alla gioia appunto appoggiato su questa certezza, fiducia della custodia.
Aggiungo solo una cosa piccola a quello che ha detto Giovanni Paolo, perché anche a me sembrava che ci fosse l'andamento così un po' a spirale di Giovanni, in cui ritornano tanti temi: il mondo, il padre ha mandato il figlio, essere nel mondo ma non essere del mondo, eccetera. E rispetto al brano letto l'altro giorno, dove c'era questa forte insistenza sull'essere dati, e a me sembrava che fra i vari aspetti di questo essere dati ci fosse una stabilità, anche una responsabilità. Cioè, questo essere dati, tu li hai dati a me, sempre tramite la parola, è la parola che agisce, che rende effettive queste cose. Essere dati è una cosa definitiva, una cosa che crea responsabilità, non è oggi mi sveglio, mi piace, domani non mi piace più, allora. E c'era questa insistenza forte. E oggi, come diceva Giovanni Paolo, vedo questi due verbi, che qui sono sempre entrambi custodire, però insomma, nell'originale sarebbero diversi, forse più una difesa attiva e una difesa passiva, può darsi, forse una sciocchezza. In simmetria con questo, non siamo solo dati, ma c'è proprio anche un'attenzione per ciascuno di noi che si può dire è singolo, è unico ed è guardato con occhio particolare proprio lui perché è lui. Ultima cosa, forse sia l'essere dati che l'essere custoditi con questa attenzione speciale, particolare, che è una consacrazione anche, mi viene da dire, ma vale per me soltanto. È uno dei tasti su cui forse io ho passato poco ai ragazzi, e c'è molto questo individualismo della fede o questo estro della fede. Invece essere dati, essere custoditi è una cifra di stabilità, di permanenza, di fedeltà.
Sono giorni che questa preghiera di Gesù al Padre davanti a noi mi sembra la celebrazione della messa, e mi sembra che nelle sue parole ci siano i contenuti delle nostre eucaristie, delle nostre celebrazioni della messa, che non sono nostre appunto, ma sono sue, che è la sua preghiera al Padre. E l'altra cosa che mi colpiva è quello che si è di cui ha parlato anche Giovanni Paolo, perché questa espressione della gioia, questa pienezza della gioia è la stessa che troviamo al versetto 4 della prima lettera di Giovanni, quando Giovanni dice: vi scriviamo queste cose perché la nostra gioia sia piena. E allora mi sembrava che questa trasmissione della parola da lui a noi e da noi alle persone che abbiamo attorno, ai fratelli, all'umanità, fosse appunto questa pienezza di gioia. E mi sembrava una cosa molto bella, insomma, che fossimo inseriti in questo, canale. Andando anche su questa scia, mi sembra che il versetto 14, io ho dato loro la tua parola, e anche qua nella lettera di Giovanni, mi pare che dice che questo comandamento vi dico, la parola che vi dico, quindi questa parola che passa dal Signore a Giovanni, noi, e quindi anche forse noi dobbiamo continuare a portarla, insomma anche noi abbiamo questa responsabilità, insomma, di questa parola, questa gioia, questa parola che appunto è da Gesù.
No, ci tenevo un po' nel cuore l'idea che siamo nel mondo, nel versetto 18, siamo mandati nel mondo, però il mondo è segnato, è buio, è divorato, è ferito, e così siamo noi e così è il mondo nel quale viviamo, anche appunto sì, con la fatica di Licinia, il momento difficile di Licinia, ma di tanti. E però ci siamo custoditi, appunto affidati, custoditi, consacrati, e consacrati nella verità, un grazie prima della parola, dopo la parola è verità, ma in questa consacrazione, e se è la consacrazione di lui stesso, è definitiva, perché appunto penso che io consacro me stesso, dice il versetto 19, perché anche noi siamo consacrati nella verità, è assolutamente al di là della nostra capacità o consapevolezza o possibilità, è data.
Aggiungo soltanto il parallelo evidente nella prima lettura di oggi con la preghiera che Gesù rivolge al Padre per i discepoli, quando San Giovanni scrive: abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo giusto, cioè abbiamo un avvocato presso il Padre, un difensore presso il Padre, uno che quindi tiene per noi, che sta dalla nostra parte, il Padre, che tutta la preghiera e anche il brano di oggi nel capitolo 17 sia la dimostrazione di questa scelta di Gesù di Nazareth di mettersi in mezzo tra noi e il Padre per proteggerci, per difenderci, per presentarci a Lui. Ecco, questa è la prima nota. La seconda osservazione che volevo fare, visto semplicemente il fatto che non è stata fatta, e nei versetti da 14 a 16 la nostra traduzione italiana traduce a senso un'espressione che viene continuamente ripetuta, per esempio il versetto 16, che è forse il versetto più forte, non sono del mondo come io non sono del mondo. Facendo questa traduzione italiana, il traduttore intende che Gesù stia dicendo al Padre che i discepoli che il Padre gli ha dato non appartengono al mondo, come lui, Gesù, non appartiene al mondo. Già detto così ci fa capire che non va, perché non ci può essere questo tipo di non appartenenza del mondo identica tra noi e la condizione di Gesù rispetto al mondo. Infatti qui dal versetto 14 al versetto 16 continuamente
non si dice del mondo, ma si dice dal mondo. Quindi rileggo questi versetti correggendo la nostra traduzione italiana, che ripeto non è sbagliata, perché l'idea che noi non siamo del mondo perché apparteniamo a Gesù è un'idea vera e l'abbiamo già vista sin dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Però qui sta dicendo un'altra cosa, cioè io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono dal mondo come io non sono dal mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li conservi dal maligno. Essi non sono dal mondo come io non sono dal mondo. E poi al versetto 18 chiarisce: come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Quindi Gesù sta dicendo che, come avevamo visto nel capitolo 15, c'è stata da parte di lui, di Gesù, nei confronti dei discepoli, una azione di scelta, di elezione, che li ha strappati dal mondo, io li ho scelti dal mondo. A quel punto non solo i discepoli non appartengono più al mondo, ma proprio non hanno nulla a che fare col mondo per quanto riguarda la loro personalità, la loro origine. Si può dire anche dei discepoli quello che si dice abitualmente di Gesù, e cioè che non sono dal mondo. Non so se tutti noi siamo consapevoli di questo fatto. Quando noi pensiamo a noi stessi, ci può capitare magari di pensare un attimo a noi stessi e di dire sì, ma da dove vengo? Vengo dai miei nonni, io oggi ricordo il trapasso della mia nonna materna, si chiamava Beniamina, che è mancata nella cappella delle sorelle del Panaro nel 1989. Vengo da lì, no? Invece il ragionamento di Gesù non è questo, non perché ci voglia chiedere di dimenticare i nostri nonni o i nostri genitori, è che ci vuole rendere coscienti del fatto che l'elezione che noi abbiamo ricevuto da lui ha cambiato la nostra origine, per cui adesso, come abbiamo già visto dal primo capitolo di Giovanni, noi siamo generati da Dio, non siamo più generati dai nostri genitori, siamo generati da Dio, avendo creduto nel nome del Figlio unigenito di Dio. Dio ci ha generati, non siamo nati dalla carne, dal sangue, da volere di maschio, siamo nati da Dio. Questo versetto 16 è impressionante: essi non sono dal mondo come io non sono dal mondo, ma Gesù non è dal mondo perché è eternamente generato dal Padre, come dal capitolo primo veniamo a sapere qui nel Vangelo di Giovanni. Ma noi possiamo dire di noi stessi che non siamo dal mondo come il Verbo che è coeterno col Padre non è dal mondo? Evidentemente no. Però Gesù qui lo dice. Non sta dicendo solo che non apparteniamo al mondo perché siamo suoi. Sta dicendo che in quanto credenti in Lui, noi siamo generati da Dio, veniamo da Dio. Mi pare una cosa un po' grossetta da